Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Sembra palestrina, ma non è. È invece l'Ave Regina Celorum di Felice Anerio che, dopo la morte di Palestrina nel 1594, gli successe nel ruolo di compositore per la Cappella Pontificia, che oggi chiamiamo Sistina. Felice Anerio, quasi soggiogato dall'ingombrante modello, ed eccoci all'ultima puntata della serie di Caffè Zimmerman dedicata a Palestrina nell'anno del suo 500° compleanno. Dulcis in fondo, con noi una musicologa nota ai nostri ascoltatori, Gaia Varon.
Buon pomeriggio Paolo e a tutte le persone in ascolto.
Gaia, di cosa parliamo oggi?
Palestrina, mi sa.
Di Palestrina, ma...
un po' inevitabilmente, ma di Palestrina soprattutto per come è stato poi recepito in seguito, cioè non tanto Palestrina al suo tempo, ma Palestrina attraverso tutti coloro che poi hanno portato avanti in un modo o in un altro, e vedremo con quanta mistificazione, in effetti, il mito di Palestrina, oltre che la sua recezione. Ecco, intanto Palestrina è stato un abilissimo costruttore della propria immagine, della propria posizione, diventa compositore della Cappella Pontificia e da quel momento in poi saranno tutti italiani, cosa che prima non era stato. Per un po' c'è certamente una continuità. L'altra cosa in cui Palestrina era stato molto abile era stato nello sfruttare qualcosa che era un fenomeno ancora recente, cioè la nascita della stampa, la capacità di diffusione delle proprie opere anche attraverso la stampa, e naturalmente una diffusione che diventa anche una ragione di prestigio. Quindi la sua fama, la sua notorietà, diciamo, è molto importante anche nel suo tempo e nel tempo immediatamente successivo.
Fu anche uno straordinario uomo d'affari, Palestrina, e seppe gestire benissimo la sua fama in senso anche commerciale.
Assolutamente, la sua fama e il suo personaggio pubblico, cioè, se volessimo dirlo nei termini di oggi, uno che ha saputo costruirsi come personaggio mediale, forse il termine è un po' ante litteram, no? Però da questo punto di vista non c'è ombra di dubbio. Uno degli aspetti interessanti sicuramente è che questa recezione, questa diffusione della musica di Palestrina è avvenuta sia tramite l'esecuzione delle sue pagine così com'erano, no? Che sono entrate a fare parte di un corpus di composizioni, ma anche attraverso quella che i musicologi chiamano la recezione trasformativa, cioè attraverso, e questo è un grande segno del suo successo, attraverso una serie veramente sconfinata, veramente immensa, di trasformazioni subito nel suo tempo, peraltro molto interessanti perché mostrano anche il potenziale, la capacità, la vivacità, diciamo, della musica di quell'epoca, quindi le trasformazioni strumentali, le varianti diminuite e via discorrendo, ma anche un po' delle prese in giro.
Quando mi corro l'acqua, quando mi corro Palestrina, 4 anni dopo la sua morte, è ancora così celebre, tanto che si può scherzare sulla sua leggenda. E bisogna dire che questo in un mondo in cui la musica si consumava nel giro di pochi anni, in un mondo in cui la musica era solo contemporanea, Palestrina è una vera eccezione e ne fa testo questo delizioso divertissement che abbiamo ascoltato.
Che era tratto dalla pazzia senile, quindi anche qui l'intenzione esplicita di essere un po' giocosi, di Adriano Banchieri, che fa moltissime cose in questa raccolta di madrigali, ma fra questo prende quello che in quel momento è probabilmente il più conosciuto madrigale di Palestrina, ovvero sia vestiva i colli e le campagne intorno, e ne fa quello che abbiamo appena ascoltato, rostiva i corni e le castagne al forno.
Diego Fasolis, i madrigalisti del coro RSI. Però anche Palestrina alla fin fine esce dal repertorio, forse rimane più a lungo per qualche tempo in ambito romano e viene sostituito dai moderni, dal nuovo stile. Però si può dire che, oltre a non scomparire mai del tutto, Palestrina da sempre piace ai trattatisti. Lodovico Zacconi, uno dei più importanti teorici del suo tempo, 1607, definisce Palestrina come un vertice della composizione sacra. Siamo già all'inizio della creazione quasi di un santino, possiamo dire, dell'icona di Palestrina.
Ne fu fatto proprio letteralmente un monumento. Quindi lui diventa sicuramente un modello di un certo ideale sonoro, però nel momento in cui lo prendono in mano i trattatisti, non sempre effettivamente lo capiscono, mi verrebbe da dire, no? Cioè, a fronte di studiosi che effettivamente, o di trattatisti che effettivamente conoscono, comprendono e studiano, sia pure attraverso una comprensione filtrata da una nuova sensibilità e da un nuovo tempo, però conoscono propriamente le opere di Palestrina, come Padre Martini, per esempio, no? Poi c'è invece Fuchs, no? Fuchs, che nel suo Gradus ad Parnassum nel 1725 riveste Palestrina come Mastro Aloysius, facendone appunto il grande maestro, ma poi nel trattato la musica di Palestrina non c'è.
Johann Joseph Fuchs, compositore teorico della musica, nato nel 1660, maestro di cappella della corte di Vienna per circa 40 anni. Sì, per lui è vero che Palestrina è il suo modello assoluto di stile severo, ma hai detto Palestrina nel suo trattato non c'è. C'è nella sua musica? Proviamo a sentirne un esempio.
Thank you.
Questo Sanctus di Johann Joseph Fuchs, trattatista e compositore, nell'esecuzione della Wiener Akademie, Martin Haselböck, e sentiamo forse davvero il tentativo di far coesistere due realtà diverse, uno stile severo oppure un'idea metafisica, potremmo dire, di uno stile severo e invece uno splendore celebrativo barocco.
Sono due stili, due linguaggi, due sensibilità che si intersecano, no? In molti modi, e in questo caso si giustappongono letteralmente, come dicevi, ci sono sostanzialmente due stili musicali messi uno a fianco dell'altro, perché il gusto musicale è proprio cambiato.
Palestrina esce dal repertorio, sostituito da un gusto diverso, e forse proprio in Italia si crea quel milieu, quel gusto per cui quello stile arcaico, quello stile severo, quel tipo di polifonia non è più interessante.
In Italia stanno sicuramente accadendo moltissime cose, il gusto musicale porta altrove, l'inventiva musicale porta altrove e poi inizia forse qui nel Settecento un po' quel processo di questo Palestrina diventato emblema dello stile severo e quindi di uno stile arcaico. Resta il fatto che la grande diffusione a stampa delle sue opere fa sì che la sua musica arrivi anche molto lontano.
Se in Italia c'è questo gusto, sicuramente influenzato dal melodramma e quindi anche la musica sacra ricerca una melodia più semplice, grazie alla diffusione della stampa, come dicevi, Palestrina invece rimane in biblioteche impensabili in Inghilterra e in Germania e ancora nel pieno Settecento a Dresda e altrove sono testimoniate in raccolte corali le messe celebri, la classica Pape Marcelli, la Sine Nomine, l'Eterna Christi Munera, i mottetti più noti. Per esempio, nell'inventario compilato da Jan Dismas Zelenka per la Hofkirche di Dresda sono presenti dei titoli palestriniani e poi, in particolare, sono presenti vari titoli di Palestrina nella biblioteca del cantor per eccellenza, il cantor di Lipsia.
Johann Sebastian Bach.
Thank you.
cosa abbiamo ascoltato, Gaia? Era Bach o era Palestrina?
È una bella domanda. Si sente l'uno e si sente l'altro.
È un manoscritto del 1742 circa, quindi del pieno periodo di Lipsia di Bach, che contiene tutta la messa sine nomine di Palestrina, con il Kyrie e il Gloria che portano l'aggiunta di raddoppi strumentali, cornetti, tromboni, e tutta la messa ha invece una parte di basso continuo per organo. Oltre anche una parte per clavicembalo. Non si è capito se questa parte per clavicembalo servisse solo per le prove o se addirittura fosse sovrapposta all'organo in un fasto particolarmente moderno, però insomma è di grande interesse. Non sappiamo quando e se sia mai stata eseguita, però sappiamo che nella biblioteca musicale di Bach c'erano sicuramente due messe complete di Palestrina e vari movimenti staccati di messe che dimostrano l'interesse di Bach per il compositore rinascimentale già dagli anni di Weimar. Oltre a questa messa, invece, negli anni di Lipsia sappiamo che si è interessato sicuramente alla Missa Ecce Sacerdos. In ogni caso le ha adattate alla prassi esecutiva del proprio tempo.
È interessante perché da un lato è un po' di nuovo un esempio, no? Di come la musica di Palestrina sopravvive anche attraverso delle trasformazioni, e però nel caso di Bach sicuramente c'è un elemento di studio, si tratta effettivamente di un procedimento, questo di trascrivere e di riscrivere, che Bach fa anche con altri autori, che permette di appropriarsi fino in fondo, no? Di alcuni elementi interni del linguaggio che solo mettendoci veramente le mani uno riesce a comprendere fino in fondo.
E possiamo dire che più di Fuchs, il trattatista, Bach ha compreso Palestrina, perché la sua lezione è evidentissima, per esempio in tanti passi della messa in si minore, dove Bach si pone proprio in dialogo con il vero Palestrina più che con il suo mito. Beh, allora assaggiamo anche noi qualcosa di più di questo incredibile incontro con il Gloria, sempre dalla Missa Sine Nomine. Non abbiamo nominato gli esecutori, sono i membri del Concerto Palatino, e di nuovo questo incrocio tra Bach e Palestrina.
Thank you.
come tu dicevi, la musica di Palestrina dentro a Bach poi si ritrova, no? Cioè, questo naturalmente è un esercizio di trasformazione, ma nelle composizioni bachiane stesse questo stile severo è un arnese, diciamo, no? Nelle mani dell'artigiano così raffinato che è Johann Sebastian Bach. Dicevi giustamente, Bach lo capisce, a differenza del trattatista Fuchs, che forse capisce più il mito, più l'idea, no? Però la cosa terribile è quello che succede poi, perché mentre fin qui la musica di Palestrina viene magari conosciuta di più, conosciuta di meno, viene manipolata, viene trasformata, viene studiata praticamente come fa Johann Sebastian Bach, poi forse l'Ottocento non ne capisce più nulla.
Io ho timore di dover parlare di quello che Gaia sta cercando di suggerirmi, la riforma ceciliana. Parliamone il meno possibile. In reazione, semplifichiamo molto, a una musica sacra ritenuta teatrale e non abbastanza sacra, tra virgolette, c'è un movimento molto forte in Germania, ma che poi si diffonde anche in Italia, di recupero di Palestrina in un senso normativo, che è una artificiale semplificazione del linguaggio musicale storico.
Una delle trasformazioni meno riuscite, forse un assaggio di ascolto
lo dobbiamo fare.
Lo spiega meglio di qualunque parola.
Un assaggio di ascolto lo spiega meglio di qualunque parola. Soltanto l'inizio, non ve lo facciamo sentire tutto, l'avrete riconosciuto anche se l'esecuzione lo rende quasi irriconoscibile, il Sicut Cervus celeberrimo. E qui siamo nel 1931 e questo è il coro della Cappella Sistina di quell'epoca, pesantemente influenzato dalla riforma ceciliana. E qui sentiamo sicuramente un'emissione pesante, molto ottocentesca, ma soprattutto questa gravità, questo peso dato quasi ad ogni nota, con il tentativo di conferire davvero ad ogni sillaba un peso monumentale.
Con una rigidità fondamentalmente e quindi una forma di travisamento, perché si perde in questo modo la solennità autentica di Palestrina, si perde la trasparenza, si perde tutto sommato quella pienezza di linguaggio, perché poi noi siamo abituati ormai anche attraverso tutto quello che è accaduto nell'Ottocento, oltre che nel Settecento di cui abbiamo parlato, a immaginare Palestrina come l'emblema del passato, l'emblema di qualcosa che si è fermato lì, come se lo fosse anche ai suoi tempi, ma in realtà Palestrina ai tempi suoi era un innovatore, era comunque una voce estremamente originale, che poi viene però come congelata in questa sorta di immagine. Però nel mezzo fra Bach e questo assaggio di Sicut Cervus c'è stato un secolo, no? E circa un secolo prima dell'incisione che abbiamo ascoltato, cioè nel 1828, 1908, il cantore e maestro della Cappella Papale Giuseppe Baini dà alle stampe delle memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, che da un lato è un testo un po' agiografico, è un testo naturalmente oggi scientificamente molto discutibile, però è l'inizio di una riscoperta moderna e anche l'inizio degli studi su Palestrina, che prendono le mosse da lì, anche perché contiene molti documenti. È interessante che nell'Ottocento comunque Palestrina diventa una figura romantica, no? Tinta di una sorta di alone di eroismo, per esempio, eroico e geniale, lo definisce letteralmente Victor Hugo, che poi chissà che comprensione c'è della musica di Palestrina, della musica comunque che lo precede, perché in una poesia parla di Mozart che raccoglie la lira di Palestrina. Chissà che cosa ci sentiva dentro, però certamente non è per Victor Hugo, come per Wagner, per dire, non è un monumento esangue, freddo e congelato, cioè è comunque un autore in cui il fuoco si può trovare, no? Cioè anche Wagner fa delle edizioni pratiche che sono dei veri e propri arrangiamenti in cui mette gli sforzandi forti, eccetera, tutto un gusto completamente, completamente nuovo e completamente diverso da quello di Palestrina.
Dovevamo riascoltare il motetto Sic ut Servus in una esecuzione un po' più moderna, che però ha un certo collegamento con questo discorso. Karl Proske nel 1826 è ordinato sacerdote a Ratisbona, Regensburg, e poi 4 anni più tardi diventa Kapellmeister nella cattedrale, e grazie al suo cospicuo patrimonio familiare si può permettere di far arrivare a Regensburg manoscritti e stampe dall'Italia e dal resto d'Europa, e pensa a come far ritornare vivo Palestrina nell'esecuzione liturgica. Fa stampare la solita Papi Marcelli, la Missa Brevis, ma anche altri mottetti, ed è uno dei principali personaggi della rinascita non solo liturgica ma anche di Palestrina proprio nella presenza a stampa, e l'abbiamo ascoltato nell'esecuzione di un suo erede, perché qui si trattava proprio del coro di Regensburg, i Regensburg Domspatzen, diretti da Georg Ratzinger, fratello di un prelato appassionato di musica che fece una certa carriera.
È interessante perché l'Ottocento propone sostanzialmente due linee, no? Quello che abbiamo ascoltato, questa versione di Sicut Cervus, corrisponde a questa linea di una scoperta, di un tentativo di ritrovare Palestrina per ciò che Palestrina era stato, poi al di là naturalmente di eventuali travisamenti involontari attraverso appunto le nuove sensibilità, ma si cerca di ritrovare il Palestrina autentico. Contemporaneamente però c'è una sorta di mitizzazione, no? Appunto il geniale ed eroico di Victor Hugo che approda ad un certo punto a una delle trasformazioni più, a me verrebbe da dire, deprecabili del povero Palestrina, che è l'opera che gli dedica Hans Pfitzner nel 1917.
Palestrina, musicalische Legende, in cui c'è il famoso mito del Concilio di Trento e del fatto che Palestrina avrebbe salvato la polifonia, coniugato con una visione mistica di Palestrina stesso, che è però squisitamente romantica. E nella scena principale che ascolteremo appaiono il fantasma della moglie, angeli e tutta una costruzione mistica estremamente romantica. Appaiono tutti questi personaggi a Palestrina dettandogli una messa. Peccato che questa messa non abbia nulla a che vedere con il linguaggio palestriniano, anzi ne costituisca, se così si può dire, la completa negazione.
Il fatto è che quest'opera ne fa il monumento non semplicemente della conservazione, che può essere una nozione di per sé priva di connotazione di valore, ma ne fa l'emblema di una conservazione in senso attivo, cioè di un andare all'indietro, di una forma di conservatorismo, non semplicemente di conservazione, no? Quindi c'è un elemento di nostalgia, c'è un elemento di ritrovamento. Troviamo la vera musica.
Laut
Gli esecutori del brano che abbiamo ascoltato da Pfitzner, Kirill Petrenko, il coro dell'opera di Francoforte, Frankfurter Museums Orchester, Peter Bronder il tenore. E la cosa curiosa è che però il linguaggio totalmente tardo-romantico di quest'opera del 1917 sembra sì richiamare Palestrina ed è stato anche utilizzato quasi come bandiera, come spauracchio contro la modernità. Parliamo della seconda scuola di Vienna, della tonalità di Schoenberg. Insomma, veniva utilizzato questo linguaggio e curiosamente invece sono molto più vicini questi moderni alla lezione palestriniana, della quale hanno recuperato proprio i procedimenti di elaborazione del testo musicale, i procedimenti contrapuntistici, proprio per ritrovare nel passato invece la modernità, per salvarsi da una musica improntata al sentimentalismo, al romanticismo.
E al di là di questa declinazione così, come giustamente dicevi Paolo, verso il sentimentalismo e il romanticismo, quello che sicuramente abbiamo citato in molti modi è il fatto che Palestrina, da musicista sostanzialmente innovatore e del suo tempo, a poco viene trasformato in un monumento e nell'emblema di un passato che deve essere una sorta di passato perenne ed immobile, no? E io credo che questo sia stato anche un grande danno all'immagine di Palestrina, perché poi per gli emblemi del passato, per la conservazione, tendiamo a provare un po' di antipatia, no? Per cui è stato anche visto come un compositore noioso, come un compositore appunto, certo, per carità, grandissimo, solenne, ma in fondo molto congelato, molto presentato al passato, cosa che sicuramente non è, e tutto questo ha dei riflessi naturalmente poi sul modo di eseguire Palestrina, naturalmente la musica d'oggi, e forse anche di ripensarla, no? Di riscoprirla. Forse questa recezione trasformativa, questa voglia di scoprire Palestrina riscrivendolo, reinventandolo, potrebbe essere una strada feconda.
Potrebbe esserlo. E allora ci salutiamo con un Sicut Cervus originale, Gaia.
Decisamente in quella linea di una trasformazione che è un'appropriazione, ma che è anche una reinvenzione e che coglie qualcosa però di profondamente autentico della musica di Palestrina.
Un piacevolissimo rifacimento strumentale del Sicut Cervus tratto da un disco di Angelo Branduardi. Grazie Gaia Varon.
Grazie a te Paolo e a chi ci ha ascoltato.